ricco che designa il fatto di essere a proprio agio alla presenza di Dio. Ed è bello poter sapere che noi siamo giustificati per fede e abbiamo questa shalom con Dio. E stare bene. Stare bene perché non siamo, pur non essendo perfetti, siamo delle persone che possiamo avere relazione con Dio e una relazione serena, una relazione di pace, una relazione dove sappiamo di poter stare bene. E a me questo Signore piace, perché mi fa stare bene con Lui. Vi porto i saluti della chiesa di Trieste, dove adesso abitiamo con Ornella, e siamo contenti di vivere questi momenti con voi, perché sono dei momenti molto ricchi, edificanti. È bello conoscere che la famiglia del Signore è una famiglia grande e anche piena di differenza, e soprattutto è bello vedere che il Signore, laddove noi abbiamo delle difficoltà, perché viene difficile a volte incontrare gli altri, è Lui che ci incontra tutti e ci accoglie. Quello che, quando ho pensato a voi, ho pensato di riflettere insieme a voi su un brano che è scritto in Giosuè capitolo 7, che leggiamo e poi ricentriamo il contesto. Quindi capitolo 7, leggiamo dal versetto 1. L'ultimo versetto del capitolo 6 dice: il Signore fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda, insomma, proprio lui, non si può sbagliare. C'erano tanti che si avevano lo stesso nome, ma noi parliamo esclusivamente di lui. Prese dell'interdetto, c'è qualcosa che non doveva prendere, l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicino a Bet-Aven, a oriente di Betel, e disse loro: salite ed esplorate il paese. E quelli salirono ed esplorarono Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: non occorre che salga tutto il popolo, ma salgono 2 o 3.000 uomini e sconfiggeranno Ai. Non stancare tutto il popolo mandandolo là, perché quelli sono in pochi. Così vi salirono del posto circa 3.000 uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai. E la gente di Ai ne uccise circa 36. Li inseguì dalla porta fino a Sebarim, li mise in rotta nella discesa, e il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. E Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore, stette così fino alla sera, ed egli con gli anziani di Israele e si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse: ahi, Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano degli amorei e farci perire? Oh, ci fossimo pur contentati di rimanere di là dal Giordano. Ahimè, Signore, che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accercheranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu, che farai per il tuo gran nome? Il Signore disse a Giosuè: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato ad osservare, hanno persino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito, lo hanno messo fra i loro oggetti. I suoi figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Io non sarò più con voi, se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Alzati, santifica il popolo e digli santificatevi per domani, eccetera, eccetera. E poi da qui si riparte. Ho letto il primo versetto, come primo versetto la fine del capitolo sesto, proprio perché noi vediamo un contrasto frontale ma opposto tra la situazione che c'è alla fine del capitolo 6 e quello che succede dopo. Abbiamo che il versetto 27, il Signore fu con Giosuè, la fama di lui si risparse per tutto il paese, e nel versetto 5, la seconda parte, dice il cuore del popolo viene meno e si sciosse come acqua. E si potrebbe dire, dalle stelle siamo andati a finire alle stalle, in modo verticale. Sappiamo quello che è successo, il modo come è stato scritto il testo ci spiega la situazione prima di affrontarla, il versetto 1 ci spiega quello che è successo, ma Giosuè non lo sa. E se non teniamo conto di questo piccolo particolare, noi non capiamo perché Giosuè prega in quel modo. Quindi Giosuè vive un momento molto forte nel suo cammino, nel suo ministero, nel suo ruolo di condottiero, ma a un certo punto gli arriva una tegolata in testa, si può dire tegolata, cioè da tegola. Immaginate che camminate vicino sul marciapiede e una tegola da là sopra vola e vi cade qui. E non vi cade soltanto qui, ma la tegolata è talmente forte che voi fate il buco per terra. Siamo più o meno in questa situazione. Vediamo se funziona. Giosuè è uno che è andato avanti, però guarda la televisione mentre si fa la predicazione. Giosuè è uno che si trova in un momento particolare. Hanno appena fatto i funerali di Mosè, lo hanno pianto per 40 giorni, avete il diritto di piangere, si può piangere, cioè vivere i vostri lutti li potete vivere. Hanno pianto e poi lui deve sostituire Mosè. E la domanda che vive Giosuè è come si può sostituire una persona della portata di Mosè. E lui non era uno sprovveduto, perché già da un po' di tempo ha fatto la strada con Mosè. Lui era a fianco a Mosè in tutto questo periodo, già dall'uscita dell'Egitto, e a fianco a lui è il braccio destro, potremmo dire, di Mosè, ma finché c'è tutto il resto, anche se sei il braccio destro, è qualcun altro che guida le cose. Ma quando non c'è tutto il resto, il braccio destro, prima che diventa testa, c'è un po' di difficoltà. E noi amiamo quel capitolo 1 di Giosuè, dove viene detto di essere incoraggiati, di fortificarci, ed è un po' di vitamine che il Signore fa a Giosuè: dai, ce la puoi fare, fatti coraggio, tranquillo, io sono con te, non ti lascio, non ti abbandono, ce la puoi fare, e glielo ripete diverse volte in quel brano, proprio perché Giosuè nel giro di 40 giorni si trova nelle responsabilità piene per sostituire Mosè. Loro sono in questa zona e hanno già conquistato questa prima parte, queste tribù si sono già sistemate qui e adesso c'è da passare il Giordano. La conquista si farà prima nella zona centrale e poi nel sud e poi nel nord. E quindi è in questa zona che succede tutto quello che abbiamo letto. quello che fa il Signore è che man mano che avanzano, loro vengono incoraggiati. E vi immaginate quando il Signore gli dice alzati, passa il Giordano, lui poteva dire cominciamo bene, tanto per cominciare come primo lavoro da fare è passare il Giordano, con un popolo che all'incirca era tra 1,5 milioni e 2 milioni di persone, non si potevano mettere su una zattera e quindi si doveva passare in un certo modo, e il Signore fa questo, solo che c'è qualcosa che succede, che il Giordano dopo di loro si chiude di nuovo, e quindi se si chiude di nuovo tornare indietro non è semplice, anzi non si può. La prima conquista che fanno è una conquista, come potremmo dire, virtuale, è una conquista fatta con qualche passeggiata intorno a questa città, poi l'ultimo giorno si fanno 7 passeggiate, poi rompono un pezzo di vaso, si scoperchia la fiaccola e comunque c'è una bella vittoria, si fanno una gridata, con questa gridata io non la faccio, crolla tutto, Gerico è presa, siamo a posto, e se andiamo di questo passo va bene. Quindi immaginate conquistare tutte le città con queste passeggiate, con qualche vaso rotto e qualche grido, va bene, ce la possiamo fare. Prima di arrivare al capitolo 7 c'è da dire, un po' se avete la Bibbia sotto gli occhi, nel capitolo 3 versetto 7 dice: il Signore disse a Giosuè, oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele. È lui stesso che accompagna a Giosuè man mano che va avanti e lo mette nella posizione che Dio stesso lo vuole. Capitolo 5 versetto 1 dice: quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso occidente, tutti i re dei Cananei che erano presso il mare, queste coalizioni che si trovavano in questa zona qui, udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più il loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. Quindi avevano già la vittoria, potremmo dire, psicologica, la vittoria sociale, era già nelle loro mani. Vi immaginate quando si sente dire che in giro, perché ascoltavano i telegiornali e si sentono dire in giro queste notizie, Israele è successo questo, questo popolo è inarrestabile, non lo può fermare nessuno. Le notizie viaggiavano un po' più lente, ma viaggiavano, si sentivano. E quindi hanno ascoltato. Si va ancora avanti, nel versetto 9 dello stesso capitolo c'è ancora un momento di pausa. Il Signore disse a Giosuè, oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal. Gilgal significa rotolare giù. Io faccio sempre questo esempio, l'avete presente quando i nostri figli venivano da scuola con lo zaino, non è che prendevano lo zaino, tiravano una cinghia, poi l'altro lo poggiavano delicatamente, almeno come faceva mio figlio era così. Questo gesto è sentito. Ecco, questo è Gilgal. Questo Gilgal, questo gesto forte, questa parola forte, è per dire come il Signore ha tolto da dosso al popolo di Israele l'obbrobrio, tutto ciò che poteva essere un passato che lo qualificava in un modo negativo, perché loro sono passati in una sola notte da schiavi a esercito del Signore. Ora è facile sentire la dichiarazione del Signore, voi siete le mie schiere, ma da schiavi a esercito del Signore ci vuole un po' di tempo, e qui il Signore sancisce questo cambiamento di identità, e tutto ciò che poteva essere di vergognoso per queste persone o di triste, o che potevano dire noi siamo un popolo di schiavi, siamo scappati, non devono più dirlo. Oggi si trovano in una situazione dove loro possono guardare loro stessi davanti all'eccellenza del Creatore e l'eccellenza delle creature che sono, l'eccellenza delle persone che Dio stesso ha fatto. Celebrano la Pasqua. La prima era Pasqua, la prima Pasqua era una Pasqua che vivevano un passaggio verso la liberazione, adesso vivono una Pasqua che è la Pasqua di essere a casa propria. Siamo usciti dal disagio e adesso siamo a nostro agio. E sono questi due movimenti molto importanti. Ci sono stati 40 anni circa tra una Pasqua e l'altra. Ed è il Signore in questo passaggio li ha accompagnati. Dopodiché in questo momento non mangeranno più la manna. Finalmente sono a casa loro, sono nel loro territorio e possono mangiare i frutti del paese, cioè possono beneficiare e appropriarsi di ciò che appartiene loro. È interessante, se vogliamo fare una piccola applicazione con noi, come quando conosciamo il Signore, ci toglie di noi tutto ciò che ci qualifica l'essere pronti per andare all'inferno, dice Paolo in Romani, mentre eravamo nemici di Dio. Dio si è preoccupato per noi, per darci salvezza, per riconciliarci con Lui. Mentre eravamo quelli, mentre avevamo una qualifica, Dio si è preoccupato per noi. Mentre eravamo deboli, dice nello stesso capitolo. E quindi quando tu incontri il Signore, tutto ciò che ti qualificava in un modo non c'è più, perché adesso ci è stata data grazia, dice sempre l'Apostolo Paolo, di fare parte della famiglia di Dio. Adesso ci è stata fatta grazia di appartenere a un popolo speciale, particolare. È vero che siamo in viaggio, è vero che la promessa è di essere con Lui, dove ci saranno nuovi cieli e nuova terra, è vero che anche lì faremo festa col Signore, ma l'identità intrinseca di noi stessi, da persone pronte per l'inferno, cambia radicalmente e siamo delle persone amate da Dio. E spero che noi stessi riusciamo a vedere la preziosità di questo cambiamento. Da persone che ci possiamo vergognare noi stessi di noi stessi, a persone che possiamo dire, Signore, che bello amarti, mi hai veramente trasformato, mi hai cambiato. Posso guardarmi attraverso la tua grazia e dire grazie Signore che ci sono e posso camminare con te, saperti mio alleato, andare avanti, vincere, continuare a servirti. Sono tanti paralleli che si possono fare con questo brano e soprattutto appropriarci di ciò che è nostro. Noi ci possiamo appropriare della nostra vita perché il Signore ci dà diritto di avere la nostra vita. Noi ci possiamo appropriare dei propositi migliori e più eccellenti che possiamo avere della nostra vita, perché siamo suoi figlioli, ce ne ha dato diritto di esserlo. Torniamo alla nostra storia, poi viene presa a Gerico e poi Giosuè alza gli occhi e vede qualcuno che arriva e gli fa la domanda: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E gli rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Questa teofania, questa rivelazione di Dio non risponde alla domanda di Giosuè: sei con noi o sei contro di noi? Non è Lui che si deve situare nei nostri confronti, semmai siamo noi che ci dobbiamo situare nei suoi confronti. E la prima cosa che gli chiede è: togliti le scarpe, perché qua stiamo camminando in territorio santo. Non siamo noi che abbiamo da fare delle domande: Signore, sei con noi o sei contro di noi? E l'unica possibilità che abbiamo è, da nemici, essere suoi figli, da coloro che vanno verso l'inferno, essere passare tra i suoi amati, i suoi figli, e relazionarci a Lui in una consacrazione, in una dedicazione. Arriva la conquista di Gerico, quindi la precisazione la facciamo insieme, e abbiamo visto che il Signore fu con Giosuè e la sua fama si sparse in tutto il paese. Adesso c'è da conquistare un po' di un altro paese, questo è quello che noi non, che Giosuè non sa, e lui manda tre persone, alcune persone, a vedere com'è la situazione, l'abbiamo già letto questo testo, e è certo che non manda i tre smidollati, manda i migliori, manda delle persone che possono capire com'è la situazione. Andate a vedere e mi rapportate, così mi dite cosa possiamo fare. È una persona, Giosuè è una persona che ha strategia, ha cervello, è uno che non è alle prime armi, ma è già ha combattuto da un po' di tempo. E quello che gli viene detto, tornano, non occorre che salga tutto il popolo, ma salgono 2 o 3 mila uomini e sconfiggeremo Ai. Non stancare tutto il popolo mandandolo lì, perché quelli sono in pochi. E hanno dei propositi straordinari, non vale la pena stancare tutti. Quello che possiamo fare in pochi lo facciamo in pochi, gli altri possono riposare. È un pensiero gentile, un pensiero molto bello. Così vi salirono del popolo circa 3.000 uomini, quali però, e qui c'è la tegolata, in cambio di conquistare vengono sconfitti e ne muoiono circa 3 per ogni tribù. La gente di Ai ne uccise circa 36 e li inseguì alla porta di fino a Shebarim e li mise in rotta in discesa, e il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. Quando ci si aspettava il grido del trionfo, comincia a esserci il grido del lutto, e del lutto nazionale, perché muoiono circa 3 persone per ogni tribù, tutti vengono toccati. Perché mi permetto di dire 3 persone per ogni tribù, anche se non è detto? Perché viene sottolineato all'inizio del capitolo l'unità del popolo e l'unità dell'esercito. Tutti quelli che potevano combattere, che erano rimasti, che delle tribù che erano rimaste dall'altra parte del Giordano, vengono incoraggiati, vengono presi insieme per fare un solo esercito, perché la conquista si doveva fare tutti insieme. E qui abbiamo delle persone che rappresentano tutto l'esercito, però stavolta si sta piangendo, non si sta gridando di vittoria. Nessuno sa perché, nessuno sa che cosa è successo. Umanamente si erano prese tutte le precauzioni e non c'è nessun rimprovero da parte del Signore che loro abbiano fatto qualcosa che non dovevano fare, tranne il peccato. In tutte queste strategie, come a volte ho sentito dire, che ci sono quelle, ma perché... E non sono andati tutti, perché ne sono andati una parte, non c'è nessun rimprovero di questo tipo. L'unico rimprovero è di ciò che hanno fatto come errore, di ciò che hanno fatto come peccato persone che non sono fra quelle che combattono, non è Giosuè, non sono gli anziani, è qualcuno che ha fatto una scelta diversa da quella a cui loro stessi erano stati invitati, una scelta a cui tutti avevano detto sì, noi faremo questo. Qualcuno decide e fa in un altro modo. Questo lo sottolineo perché a volte si interpretano questi testi in un modo banale e superficiale. Non c'è nessun rimprovero, ripeto, come dal punto di vista strategico. Quello che succede è che Gesù si stracciò le vesti, si gettò col viso a terra davanti al Signore. Stette così fino alla sera con gli anziani di Israele, e si gettarono della terra, della polvere sul capo. Stracciarsi le vesti nel popolo di Israele significa uscire dal proprio ruolo. Non sono degno di vivere quello che sto vivendo. Non sono degno di portare avanti il ruolo che mi è stato affidato. E si mette per terra. Immaginatevelo qui, sdraiato per terra. l'angoscia, il dolore, il lutto è talmente forte che lui è là, per terra, e insieme a lui gli anziani del popolo. Mi piace questo atteggiamento di essere uniti nel dolore. Non si perdono in chiacchiere come gli amici di Giobbe, ma sono lì, in silenzio, vicino a Giosuè. E quello che possono significarci è che la loro situazione è più bassa della terra, perché prendono della polvere della terra e se la buttano sul capo. Signore, la nostra situazione è proprio bassa. Peggio di così non potrebbe andare. E poi verso la sera, Giosuè, metto qua a leggere, Giosuè fa questa preghiera, non so quanto preghiera vi possa sembrare. Ai Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo? Per darci in mano agli amorrei e farci perire? Oh, ci fossimo pure accontentati di rimanere di là dal Giordano. Ahimè, Signore, che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accercheranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu che farai per il tuo gran nome? Questa è la preghiera di Giosuè. Alla fine della sua giornata è l'unica cosa che sa dire. Il Signore non lo disprezza, il Signore non lo rimprova, il Signore gli dice alzati. Ma è interessante vedere l'onestà di Giosuè in questa preghiera. Signore, ma perché ci hai fatto attraversare questo Giordano? Non ci potevi fermare. È una bella preghiera umana, un bel sfogo del pensiero umano, così come legge le situazioni. Perché non ci hai fermato prima, Signore? Perché se ci fermavi prima non saremmo in questa situazione. Signore, ma per caso l'hai fatto per darci in mano ai nostri nemici e per farci morire? Signore, cosa abbiamo combinato per meritarci questo? Non sono le domande che ti fai quando le cose non vanno come devono andare. Non è la prima domanda che fai, che cosa ho fatto per meritare questo? Che colpa ho per fare questo? E cominci a grattare il fondo del secchio per cercare una colpa. Perché noi abbiamo bisogno di capire. Noi vogliamo capire, noi vogliamo sapere perché ci è arrivato questo gran ceffone che ci ha fatto ribaltare 3 volte. Abbiamo questa esigenza. Signore, me lo fai sapere perché non ci hai fermato e ci hai fatto arrivare qui e adesso, sì, adesso abbiamo soltanto una cosa davanti a noi, la morte, sparire dall'esistenza. Dopo che dice questo a Dio, cerca una colpa dentro di sé. Ci fossimo pur fermati prima del Giordano, ma chi ce l'ha fatto fare? Non ci potevamo accontentare di stare tutti dall'altra parte. Ci saremmo un po' stretti tutti e saremmo entrati tutti là. Invece di andare a cercare quello che non dovevamo cercare. Ma adesso sono là. Non sono da un'altra parte. Ma anche qui cerchiamo delle colpe nostre. Anche qui cerchiamo una ragione per capire. Un altro motivo dello smarrimento di Giosuè. Che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? Signore, non ho più argomenti. Non ho più come argomentare per portare questo popolo avanti. Signore, fino adesso ci sono stati tanti fatti che ci hanno incoraggiati, ci hanno portato avanti, ci hanno fatto andare da un passo all'altro. Adesso io non ho nessun argomento per incoraggiare e spostarsi di un millimetro. Come si fa a dire a una persona in un lutto, dai, vai avanti, muoviti? Come si fa a dire a un popolo che vive un lutto nazionale, andiamo a conquistare, quando davanti a noi c'è solo la morte? E giustamente lui trova una giustificazione a questo tipo di pensiero. I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, così come hanno saputo le altre notizie, che siamo un popolo invincibile, sapranno pure che siamo stati sconfitti da quattro gatti. E quindi, davanti a noi, c'è soltanto quello di sparire il nostro nome dalla terra. Come stirpe, come realtà, saremo estinti. E tu, che farai per il tuo gran nome? Questo è interessante. C'è un raggio della fede di Giosuè che squarcia tutte le nubi. Signore, noi spariremo dalla circolazione, ma tu che farai per il tuo gran nome? Tu che hai fatto tanto per il tuo nome? Signore, vabbè, se spariamo noi, insomma, la cosa, cioè un popolo sparisce, un popolo sorge, uno si sapeva la storia anche all'epoca. Tu per il tuo nome che farai? La cosa interessante è che in questa preghiera Giosuè comincia con Dio e termina con Dio. Comincia a prendere il suo cuore in un modo totale e completo davanti a Dio e termina chiedendo al Signore: Signore, tu che fai per te? Se io sono l'opera delle tue mani, se io sono il tuo miracolo, se io sono la tua grazia manifestata sulla terra, se io sono la testimonianza della tua meravigliosa opera per ognuno di noi sulla faccia della terra, tu adesso che fai? Potete sfogarvi davanti al Signore. Quando vi passano i pensieri, quelli meno teologici possibili, quelli meno canonici possibili, potete dirli davanti al Signore. Giosuè apre il suo cuore completamente. In questa piccola sintesi c'è tutto il suo smarrimento. E quando sei dentro quel fosso, vedi solo una cosa: le pareti del fosso. Non vedi altro. Perché se il fosso piccolo ne esci da solo, ma quando sei dentro il fosso, vedi solo le pareti del fosso. C'è l'unica cosa che ti rimane, perché se è un fosso, puoi alzare e vedere il cielo. Puoi alzare gli occhi e vedere il cielo. Non sai come uscire dal fosso, vedi solo le pareti, ma puoi vedere solo una cosa, il cielo. Per questo lui comincia con il Signore, dice Adonai Yahweh, Adonai Elohim, scusate, in ebraico Yahweh Elohim, Dio dell'alleanza, Dio onnipotente, ma tutte le altre volte userà il nome Dio creatore. Come ce la facciamo? Come ce la facciamo uscire? E lui alla fine ritorna a Dio. Lui rimane con gli occhi che guardano in alto. Il Signore gli dice di alzarsi. Alzati, perché te ne stai prostrato con la faccia a terra. E qui c'è qualcosa che volevo condividere con voi. Il Signore gli spiega quello che hanno fatto, ma ci interessa questa parola qui. Eccola qua. Nelle nostre Bibbie è tradotto soltanto questa parola qui, cum, ma c'è pure questa piccola parola qui, lac, che non è tradotta nelle nostre Bibbie. Nel libro di Giosuè quattro volte c'è scritto cum, cioè alzati, levati. Vi ricordate quando Gesù risuscita la bambina? Talita cumi. Cumi significa sorgi, risorgi. Levati, alzati, stai in piedi. Ma manca, nelle altre quattro volte sempre del libro di Giosuè, manca questa parolina. Questa parolina che significa alzati verso di te. La prima cosa importante in queste situazioni, dove tu hai aperto il tuo cuore, hai cercato tutte le colpe di questo mondo, quelle del popolo, di se stesso, degli altri, di Dio, di tutto, qualsiasi colpa hai cercato di trovare, alla fine la prima cosa che il Signore ti chiede è di alzarsi e di andare verso di te. E il Signore gli sta dicendo: ricomponiti. Il primo momento, il primo passo per uscire da quel fosso è ricomporsi, ritornare intero, ritornare dentro di sé. E il Signore glielo spiega: non sei tu che hai creato degli errori, che hai fatto degli sbagli, alzati verso di te, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, non tu. Hanno trasgredito, hanno poi preso quello che non dovevano preso, hanno rubato, hanno nascosto, hanno persino integrato quello che non dovevano integrare. E da qui in poi il Signore gli dirà quello che deve fare per uscire da questa situazione. Il popolo ripartirà, ma ripartirà in un modo diverso. Ripartirà un popolo che ha coscienza di avere a che fare con un Dio che è in relazione con loro. Ripeto questa parola: alzati, poi lo leggiamo assieme. Dai. È importante, dopo che ci siamo sfogati davanti al Signore, dopo che abbiamo detto tutto, dopo che umanamente abbiamo cercato di spiegarci tutto quello che ci potevamo spiegare, stare un po' in silenzio e lasciare parlare Lui. E accogliere dal Signore questo fatto di ricomporci, questo fatto di riprendere noi stessi. Questa realtà di tornare in sé. Quante volte l'avete detto ai bambini? Dai, dai, è successo questo? Vabbè, ok, adesso calmati e ragioniamo e vediamo. Il Signore si comporta in un modo così reale, gentile, accogliente, confortante. Gesù, adesso ricomponiti, ti spiego quello che è successo e da qua in poi si parte. Parlo ai responsabili di chiesa, parlo a diaconi, parlo a genitori, parlo a papà, parlo a mamme, parlo a uomini, parlo a donne, parlo a voi ragazzi, ragazze, a ognuno di noi. Quando ci troviamo in quella situazione di essere completamente smarriti, per terra, dentro un fosso, e l'unica cosa che ci rimane è uno sguardo verso l'alto. Queste situazioni, prima o poi le incontriamo. Forse qualcuno può dire: le abbiamo già incontrate. Ma altri, non è una garanzia disfattista, ma prima o poi arrivano delle cose così. Cosa significa questo? Sapere che quello che ci succede può non essere colpa nostra. Non tutto quello che ci succede è automaticamente e obbligatoriamente colpa nostra. Giosuè non aveva fatto nulla di male. Le persone che erano andate a esplorare non avevano detto niente di male, fatto nulla di male, e nemmeno ingannati, erano delle persone serie, oneste, che avevano fatto il loro lavoro. I 3.000 che sono partiti a fare la guerra e quelli che sono morti non avevano fatto niente di male, niente. Ma ci sono delle cause che a volte sono sconosciute a noi, ma che toccano la nostra vita, toccano forse la nostra città, la nostra nazione, arrivano. E noi non siamo colpevoli di questo. almeno manteniamo questa lucidità nella nostra mente, sapere di poter esprimere integralmente quello che viviamo dentro di noi davanti al Signore. Egli sa e ci capisce e ci rivela. Questa è una fiducia. Alla fine Giosuè nella sua preghiera dice: e tu che farai per il tuo gran nome? Vabbè, noi siamo quelli che siamo, ma tu, Signore, tu è l'unico a cui ci si può appellare, è l'unico a cui ci possiamo rivolgerci, perché non ci rimane più nessuno. Ecco, dobbiamo sapere che ci possiamo esprimere davanti al Signore in modo integrale. Signore, questo mi passa dalla testa, questo sto vivendo, questo mi sta succedendo. E tu, ascoltare quello che il Signore vuole dirci. Quando siamo nel fosso, l'ho detto più di una volta, ma volevo leggerlo qui, vediamo solo le pareti del fosso e quello che sta in alto. Ricominciare ripartendo da se stessi, ricomponendosi in se stessi alla presenza di Dio. Signore, adesso che vuoi che facciamo? E il Signore dice: intanto ricomponiti, riprendi respiro, rimettiti su, e poi te lo dico quello che c'è da fare. Intanto riesistiamo, riprendiamo il cammino. Sapere che Dio è il nostro alleato e ascoltare le indicazioni del Signore, cum lec. Che il Signore vi possa dare la grazia, il pensiero, la comunione, la prontezza di spirito, che quando vivete dei momenti così possiate partire così come vi sentite, partire da dove vi trovate, per partire da Dio e tornare a Dio. E in questo ritorno al Signore c'è la strada che Lui farà. Ricordate il versetto di Isaia, che Dio aprirà una strada nel deserto. Là dove non c'è una strada, da dove le strade sono più o meno di durata quotidiana, chi è stato nel deserto lo sappiamo. Ci passi oggi, l'indomani non c'è più quella strada. Ma laddove non vediamo noi, Dio crea una strada. In questi momenti ci serve quella fede di base, quella fede minima, quella fede piccola che ci invita ad alzare il nostro capo e guardare il Signore, che ci dà il diritto di guardare noi stessi, ma di guardare il Signore. È questa fede che accompagna Giosuè, che lo riporta al Signore, e il Signore lo riporta fuori e lo fa ripartire. Noi abbiamo bisogno in questi momenti, ecco perché ho detto il Signore vi dia la grazia di poter ricordarsi di questa piccola fede, per alzare il nostro sguardo verso il Signore. In quei momenti tutti i miracoli che hai vissuto nel Signore sono spariti. L'ultimo pensiero e chiudo. Il Signore non gli ha detto: Giosuè, ma che ci fai? Ti sei dimenticato che hai passato il Mar Rosso? Ti sei dimenticato tutti i miracoli del deserto? La roccia di Oreb? E ti sei dimenticato questo? E ti sei dimenticato che è appena passato il Giordano? Quanto tempo era passato dal Giordano a lì? Un mese, due mesi, tre mesi? Mica si dimenticano così queste cose. Hai appena visto la gloria davanti a Gerico. Quanto tempo era passato? Un mese, due settimane? Tre settimane? No. Quando sei in quei momenti, tutto il resto è cancellato. Non ti dà niente. Non ti fa vibrare niente, sei dentro. Sono situazioni particolari, e da lì però c'è quella piccola fede o grande fede dentro di te che ti fa ripartire. Questo è il dono della fede, questo è la fede. Il mio giusto vivrà da quello che viene fuori dalla fede. Il giusto vivrà per fede. Questa è una spiegazione molto ampia di questo versetto. Il giusto vivrà per fede. C'è quella fede, quella luce che non può essere oscurata, quella fiamma che non può essere spenta, che ti porta verso l'alto e ti fa ripartire. Preghiamo. Signore, riconosciamo che sei meraviglioso, che sei grande, che sei clemente e misericordioso, lento all'ira di grande benignità. Signore, riconosciamo e ti ringraziamo perché ci accogli così come siamo. Lo diciamo tante volte, ma spesso abbiamo paura di venire da te così come siamo, di aprire i nostri cuori, di dire tutto quello che passa dentro di noi, le nostre paure, i nostri smarrimenti. E poi tu, Signore, ci sorprendi con il tuo amore, con il tuo calore, con il tuo dialogo e ci aiuta a ripartire. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, noi ti lodiamo, perché sappiamo che non importa quale momento possiamo vivere, ma tu sei pronto lì a farci ripartire. Grazie Signore perché possiamo portare con noi questa fiducia, questa confidenza e questa speranza. Grazie Signore perché tu sei con noi e ci accompagni. Ti lodiamo e ti adoriamo in Gesù. Amen.